gesto e parole in effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci qua di nuovo per la stampa rassegnata di Radio Wombat. Ciao a tutti e a tutte, un salutone a tutti e a tutte voi che forse non aspettavi proprio me e la nostra trasmissione per riconnettervi a tutto quello che succede dopo la fine, diciamo, dell'estate, diciamolo pure, perché insomma passato il mese d'agosto e primi di settembre l'estate effettivamente finisce diciamo per la maggior parte delle persone le occasioni di rigenerare un po' di energie psicofisiche e ci si rimette un po' con la testa sulle nostre attività, perlomeno questo è la tempistica e il calendario che vale per me, e senza la pretesa ovviamente che valga per tutte e tutte voi, vi risaluto insomma un'altra volta perché siamo stati in pausa dalla fine di luglio fino ad oggi. Credo appunto per chi fa una trasmissione settimanale ci voglia anche un po' di stacco per riprendere fiato, per riprendere energie, per leggere un libro piuttosto che i giornali, e questo è quello che appunto ho fatto. Avendovi fatto così i miei saluti e il ben trovati per tra virgolette la stagione che va per ricominciare, vorrei entrare subito nelle tra virgolette cronache, perché in questo senso quello che andremo a dire e andremo, diciamo, in qualche modo a far dire e a ricostruire, più che un lavoro sulle cronache giornalistiche, è un intreccio tra appunto le cronache giornalistiche e quello che viene fuori sui social, perché d'altronde la dimensione della comunicazione, l'ho detto tante volte, ma evidentemente funziona sempre di più così, e questo vale per me e per tutti e per tutte voi, è proprio quella di un intreccio tra le varie dimensioni della comunicazione. Vale anche per questa importantissima vicenda, che è quella delle lotte degli operai della Texprint nel distretto e nel macrolotto pratese. Operai Texprint che insomma sono un po', diciamo, la punta di un iceberg di un lavoro di radicamento che il sindacato di base SICOBAS va facendo da qualche anno nell'area pratese, che sta dando molti frutti e di cui i lavoratori e la vertenza della Texprint sono diciamo un po' i frontman di questo lavoro di radicamento e di insediamento nel distretto industriale e dentro le maestranze operaie, ma non sono appunto gli unici o le uniche. Si dice Texprint, ma si parla in qualche modo di un movimento più ampio che vede nella parola d'ordine del 8x5, cioè 8 ore di lavoro per 5 giorni alla settimana, uno slogan che racchiude e vede protagonisti e partecipanti molti lavoratori di situazioni e di realtà produttive anche diverse, al di là di quella che è la vertenza Texprint, che ripeto ha fatto un po' da catalizzatore, da catalizzatrice di queste energie fino a ieri apparentemente inesistenti o più sensatamente sopite, e che poi grazie all'impegno davvero straordinario e incredibile dei compagni e delle compagne che si stanno mettendo insomma a disposizione in maniera totale 24 ore su 24 per questa lotta e per queste rivendicazioni, stanno portando alla luce, a galla, una realtà sempre intuita, sicuramente tante volte compresa, altre volte invece insomma digerita come qualcosa di normale. Di normale non c'è, o non ci dovrebbe, o non vogliamo che ci sia assolutamente assolutamente niente ed è per questo che ci torniamo ciclicamente a dare voce, a dare spazio a tutto quello che succede andando a denunciare quella che è la situazione di silenzio, la coltre di silenzio e rassegnazione che le istituzioni, soprattutto pratesi, vorrebbero far calare sulla realtà pratese ogni volta di più. Non contenti di quello che hanno ottenuto in questi anni, appunto andando a costruire questa situazione fuori dalle luci della ribalta, nel momento in cui qualcuno insistentemente porta a galla questi problemi e queste enormi contraddizioni del sistema di sfruttamento capitalistico del macrolotto pratese, le istituzioni intervengono, come ci possiamo aspettare, anche con gli strumenti della repressione. Ed è quello che appunto è successo a Prato nella settimana scorsa, che è diventato, insomma, perlomeno negli ambienti, credo di poter dire, tra gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio, non si aggiungerà molto di nuovo a quello che è già stato visto o sentito o detto o letto tra i social, diciamo, tra le chat, tra i video, tra le dirette Facebook e tanti strumenti che comunque, anche se in mano al nemico e non controllati dal basso come la nostra Radio Wombat, però sono comunque degli strumenti a disposizione di chi vuole comunicare e in qualche modo riescono a veicolare dei contenuti. E anche in questa dimensione, appunto, dei social intervengono anche le istituzioni e oltre a quello che producono i compagni e le compagne, i lavoratori e le lavoratrici, c'è anche quello che producono le istituzioni per tentare di mascherare o rispondere o dare dal loro punto di vista quello che chiamano o che chiamano dei chiarimenti su quello che succede. E insomma, quello che vorrei andare a dire rispetto alla settimana scorsa, dove in sostanza i lavoratori della TechSprint hanno cominciato uno sciopero della fame, ennesimo e estremo, tra virgolette estremo, strumento per continuare la loro battaglia che va avanti da oltre 230 giorni di presidio davanti ai cancelli, di blocchi dell'uscita dei mezzi della TechSprint che portano le merci, quindi tra tentativi di sabotaggio, assemblee pubbliche, iniziative pubbliche, si è arrivati anche allo sciopero della fame e all'idea di portare nel centro di Prato, durante il periodo della Movida, che in qualche modo sembra per gli amministratori delle città il termometro della ripresa delle attività e della normalità, ovviamente della normalità che a loro piace e che a noi piace assolutamente niente, infatti a quella normalità non ci vorremmo e non ci volevamo tornare, ma insomma dentro il cuore della Movida pratese portare le ragioni e le istanze di questi operai e di tutto il sistema di sfruttamento che vuole essere rovesciato. Lo hanno portato nel centro di Prato, c'è stato anche un battibecco con il sindaco che quasi in maniera provocatoria, anche se probabilmente non se n'era neanche accorto, faceva aperitivo accanto a poche decine di metri dagli operai che dall'altra parte facevano lo sciopero della fame. In questo simbolica anche differenza di atteggiamenti, chi si priva del cibo e chi va a fare aperitivo proprio a dimostrare che tutto va bene e tutto gira come dovrebbe girare, c'è stato anche questo battibecco che credo di poter dire che sicuramente è, se non ovviamente alla base e come unica radice, ma certamente c'è anche un aspetto personale di sciocca vendetta personale da parte del sindaco di Prato, che il giorno dopo ha sostanzialmente fatto sgomberare il presidio che si trovava al centro di Prato. Questo è un po' la ricostruzione. E io vorrei nello stesso tempo lasciare le cose anche a chi le ha dette perché le ha vissute, e quindi lo faremo in due maniere. Da una parte, ed è il primo intervento che farò partire, è la registrazione di quello che è stato detto da Luca, uno dei coordinatori del SICOBAS, il giorno successivo allo sgombero che polizia e vigili urbani hanno fatto all'alba della mattina del 3 settembre del presidio degli scioperanti in sciopero della fame. Quindi scioperanti, sgombero da parte di vigili e polizia, uso delle cosiddette maniere forti, arresti, trattenimenti in questura, baruffe, e dopo questa situazione subito il presidio solidale. Quella che va a partire è la ricostruzione dei fatti fatta proprio da Luca sotto il tribunale per chiedere, insomma, la liberazione dei compagni, ma anche per denunciare l'accaduto. Poi continueremo a parlare, guarderò e leggerò quello che scrive il sindaco sulla propria pagina Facebook, pensando di fare chiarezza, quando invece riceve anche solo tra i commenti uno scroscio di infamate che non sono solo quelle dei compagni, che si possono riconoscere tranquillamente anche dall'uso degli slogan o di alcuni meme o dai nomi e dai cognomi, ma sono anche quelli della, tra virgolette, gente comune che magari non è necessariamente militante, perlomeno nel senso proprio, ma che non può che assumere una prospettiva di classe di fronte allo smacco e all'arroganza di soggetti come Matteo Biffoni, che si va caratterizzando sempre più come un sindaco autoritario e che niente ha a che vedere con i diritti del lavoro, nonostante la sua parte politica, che è ancora una volta il Partito Democratico e che vorrebbe, come al solito, richiamarsi alla tradizione operaia, alla resistenza, ai valori antifascisti e tutto quella portato di retorica che nelle loro mani viene svilito e utilizzato come strumento di propaganda, e ormai, insomma, lo conosciamo davvero fin troppo bene. Dopo questo sentiremo anche Milli e Lapo, che insieme ad Arturo e Abdu sono stati tra gli arrestati di quello sgombero e di quella situazione. Con questi elementi spero e speriamo, come radio e come stampa rassegnata, di dare un nostro contributo a quelli che sono i fatti e le lotte di questi giorni, che si vanno a intrecciare nella maniera più concreta e sostanziale possibile con la lotta della GKN, che è aperta a luglio e sulla quale, diciamo, abbiamo realizzato gioco forza le ultime trasmissioni della nostra trasmissione, e che non è mancata di andare a rispondere in maniera solidale agli appelli della TechSprint di recarsi a Prato, di portare i propri striscioni, le proprie parole d'ordine, i propri corpi, la propria intelligenza, anche nel formulare la proposta della manifestazione del 18 di settembre, che si va caratterizzando sempre di più come una manifestazione nazionale che cerchi di riaprire le lotte operaie in questo paese contro le delocalizzazioni da una parte, dall'altra per il cessare lo sfruttamento al proprio interno. Due, diciamo, movimenti che sono uno al contrario dell'altro, perché nel caso della GKN abbiamo il tentativo di portare la fabbrica fuori, nel classico movimento della delocalizzazione, cioè il padrone toglie la fabbrica da qui per portarla dove il costo del lavoro è inferiore, dove anche le legislazioni in materia ambientale sono diverse e più smagliate, quindi si possono permettere di abbattere i costi anche da quel punto di vista, ed oggi non è assolutamente poco, perché le legislazioni ambientali sono giustamente diventate in qualche modo rigide nel tentativo di rispondere a problemi ambientali sempre più evidenti e sempre più forti. Sappiamo che quando le vogliono aggirare, sanno aggirarle anche all'interno dei nostri paesi. L'avvertenza e la lotta degli abitanti contro i CEU e lo smaltimento dei rifiuti di Conceria nell'indotto conciario che si è aperta a giugno, con lo scandalo che ha in qualche modo travolto la giunta Giani, e anche proprio Giani personalmente ne è un indicatore. Ma all'estero, soprattutto in alcuni paesi dell'est Europa, le legislazioni ambientali sono ancora arretrate e quindi offrono vantaggi al sistema industriale che nei paesi, diciamo, nel cuore dell'Unione Europea sono più difficili difficili da ottenere. Questo appunto fa sì che, insieme all'altro grande argomento, che è quello del costo del lavoro e della manodopera, sia profittevole per i padroni pensare di delocalizzare, cioè togliere uno stabilimento produttivo da uno dei paesi centrali dell'Unione Europea e portarli all'estero, soprattutto verso i paesi dell'est, ex Unione Sovietica o comunque ex blocco socialista, e andare a realizzare maggiori profitti altrove. Dall'altra parte invece le enclave, come quella appunto pratese del Macrolotto, dove le condizioni di lavoro sono assurde per quella che è la nostra legislazione. Tutto avviene in maniera illegale, però un'illegalità coperta, un'illegalità sulla quale si sorvola, sulla quale, laddove non si può sorvolare, come abbiamo visto in questi mesi, si risponde con manovre di facciata, come quelle di cui parleremo tra poco leggendo il comunicato del sindaco. Si dice che se ne parla, si fa finta di preoccuparsene, ma poi tutto resta com'è e in sostanza le cose non cambiano. Quindi praticamente la creazione di zone economiche speciali, come diciamo le definiva il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, insieme all'OCSE, insieme al Fondo Monetario Internazionale, già alla fine degli anni 90, già agli inizi degli anni 2000, che parlavano della realizzazione di zone economiche speciali o zone speciali, o hanno avuto tanti e tanti nomi, ma il concetto è quello, dove in pratica non vige la legislazione sul lavoro in materia di diritti, di ore lavorate, di quello che in termini di economia marxista o marxiana si chiama plusvalore assoluto o relativo, ma vigono del tutto altre regole, regole che sono quelle del padronato, regole che sono quelle dell'economia capitalistica, che ha bisogno di far lavorare di più a ritmi più intensi e pagare ovviamente sempre meno i lavoratori e le lavoratrici. Di fatto Prato è in qualche modo, senza esserlo mai stato formalizzato né dal WTO né dal Fondo Monetario Internazionale, una zona economica speciale dove si lavora 12, 13, 14 ore al giorno, anche 7 giorni su 7, dove i contratto nazionale di nessuna categoria viene applicato, dove esistono sacche di questo genere che il SICOBAS sta portando alla luce, non solo per la Texprint ma per tante altre attività che poi sono in appalto, attività che sono dentro gli indotti e le filiere del lusso, della moda, soprattutto in quello che è la storia del tessile pratese, e che va avanti in questa maniera. Una situazione veramente pesante, insomma, che va a confermare i peggiori dubbi, i peggiori sospetti su quelli che sono i ruoli di fatto giocati anche da soggetti che hanno una storia, un'importanza indiscutibile, come sono stati i sindacati però confederali, che ad oggi fanno senza ombra di dubbio parte del gioco e sono diventati parte del problema e non più la soluzione. A questi si contrappongono invece i sindacati di base, nati su altri presupposti, su altre idee. Il SICOBAS in questo senso è uno tra questi, che sulle lotte operaie, dalla logistica alla movimentazione merci al vero e proprio produttivo, sta dando grosse, insomma, risultati, e sta radicandosi molto molto rapidamente e con grande successo, proprio per le sue posizioni, che evidentemente sposano e rispondono ai bisogni degli operai, dei lavoratori, e non a quelli dei padroni e dei capi e capetti che gestiscono questi indotti. Bando a questo punto alle mie ciance, che sono state come sempre già molto lunghe e prolisse, per ascoltare l'intervento di Luca, che ricostruisce lo sgombero avvenuto al presidio degli operai in piazza del comune di Prato, e poi leggeremo insieme cosa dice il sindaco Biffoni, o meglio cosa diceva il 3 settembre a chiarimento secondo lui, e poi ascolteremo Milli e Lapo.
Io inizio raccontando quello che è successo oggi verso le 6 di mattina. Io ero con le altre 9 persone in sciopero della fame da 3 giorni. Ci siamo svegliati con i reparti antisommossa e con la polizia municipale che iniziava a spaccare tutto all'interno del presidio, ad aprire le tende mentre eravamo ancora a dormire e dopodiché a prenderci, trascinarci, picchiarci. Le scene di violenza che ci sono state stamattina purtroppo non sono state documentabili in buona parte, ma abbiamo visto persone trascinate, persone colpite, persone prese alla gola, io stesso anche, persone che hanno detto ho paura che mi soffochi, in realtà io, e il poliziotto che ha risposto fai bene a preoccuparti. Questo è successo oggi alle 6 di mattina in Piazza del Comune, dove da 3 giorni va avanti uno sciopero della fame. Mi viene da ridere a dire pacifico, perché io non ho mai visto, non ho mai sentito in un paese normale che uno sciopero della fame venga represso e sgomberato in questo modo. Quello che è successo stamattina e che sta continuando a succedere è di una gravità incredibile e ha un mandante politico che si chiama Matteo Biffoni, il sindaco di questa città. Ieri il sindaco ha rivendicato questa operazione, ha definito lo sciopero della fame un problema di ordine pubblico, ha osato dire che questo, che a Prato c'è un problema su cui che tutte le istituzioni devono risolvere immediatamente, ma non si riferiva allo sfruttamento dei lavoratori all'interno del macrolotto 1, del macrolotto 2 e di tutte le fabbriche di questa città. Il problema da risolvere è il fatto che per 3 giorni dei lavoratori stanno denunciando come si lavora in questa città. Stanno denunciando semplicemente, stanno raccontando la verità e lo stiamo facendo nella maniera più pacifica che può esistere, con uno sciopero della fame. Io sono stato portato in questura insieme a tutti gli altri. Alcune persone sono ancora in questura. Un compagno, l'avvocato, ci conferma, uno dei lavoratori della Texprint è in stato di arresto con delle accuse vergognose di resistenza a pubblico ufficiale. Noi ci chiediamo che tipo di resistenza, invitiamo la stampa a non ripetere a pappagallo le menzogne che evidentemente si stanno costruendo dentro queste stanze, perché queste 5 ore che sono passate... un lavoratore che per 3 anni ha lavorato 12 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. E che dopo 280 giorni ha iniziato uno sciopero della fame per chiedere semplicemente di essere ascoltati dalla prefettura, dal comune, dalla regione, dall'ispettorato del lavoro. E noi allora ci chiediamo se tutto questo è normale. A Prato non c'è più solo un problema di sfruttamento, c'è un problema di diritti umani in questa città, perché se finisce in galera un operaio che fa lo sciopero della fame, quello che noi stiamo dicendo da tempo, che il macrolotto 1 è una scheggia di Bangladesh, di Pakistan, di Cina, qui dentro, quando parlavamo delle condizioni di lavoro, vuol dire che questo ormai riguarda, è vero anche per quanto riguarda i diritti umani. E questo noi non lo accettiamo e siamo orgogliosi di far parte di questo movimento, di questa comunità che ha risposto subito, sentivamo le vostre voci. Io voglio ringraziare tutti quanti che sono entrati in sciopero questa mattina per dare una risposta a questa operazione vergognosa della questura e del comune. Ma lo vogliamo dire chiaro, la Regione Toscana deve battere un colpo, perché ieri eravamo stati contattati dalla Regione Toscana, la Regione Toscana si era data disponibile a fare il tavolo che avevamo richiesto, Oggi se qualcuno, chiunque si voglia dissociare da questa schifosa operazione fascista fatta oggi, ha meno di 24 ore per farlo. Dopodiché vanno ritenuti tutti quanti responsabili di questa schifo che è successo oggi.
Bene, questo era Luca, lì sotto, insomma, al presidio di solidarietà, ha raccontato, direi, in maniera dettagliata e precisa, con parole anche dure, ma non può che essere così, quello che è accaduto. E io direi di fare una prima pausa musicale, la facciamo con un simpaticone, con Willy Peyote, che tra l'altro, insomma, è anche un riconoscimento e un tributo per le parole di solidarietà che ha avuto in un concerto che si è tenuto proprio a Prato e che lo ha visto, ecco, schierarsi con un breve ma incisivo intervento dalla parte degli operai e dei diritti. Grazie Willy, e facciamo con te una pausa musicale, riprendiamo dopo sempre su quello che è successo a Prato, sugli scioperi, sulle lotte della TechSprint.
Che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, cerco atto che parla alla pancia ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio, l'Italia è una grande sitcom. Sta roba che 5 anni fa era già vecchia, ora sembra avanguardia e la chiamano hip hop. Le major ti fanno un contratto se azzecchi il balletto e fai boom su TikTok.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype. Non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'hype. Magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'hype. Non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai.
Sanno che questo è il trend, tutti che vendono il culo un brand, tutti sti bomber non fanno gol, ma tanto racconta se fanno il cash, pompano il trash in nome del LOL e poi vi stupite degli exit poll, vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile, cosa ci vuole a decidere, tutta sta roba ci ha rotti i coglioni, questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti cazzi milioni,
le brutte intenzioni,
che succede? Mi sono sbagliato, non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype. Non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'hype. Magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'hype. Non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai.
Non so se mi spezzo, non so se mi spiego, dipende dal prezzo. Lo chiami futuro ma è solo progresso. Sembra medioevo, più smart e più fashion. Se è vero che il fine giustifica il mezzo, non dico il buon gusto ma almeno il buon senso. Ho visto di meglio, ho fatto di peggio. Ecco, tutti un'altra palla, se riesco palleggio.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype. Non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'hype. Magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'hype. Non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'hype. Magari faccio due palleggi, mai dire mai.
Eccoci, grazie a Willy Peyote con Mai dire mai, e si ritorna in voce qui dalla stampa rassegnata e continuiamo questo racconto, diciamolo così, di quello che è accaduto a Prato, di ciò che questo va significando dentro le nostre aree metropolitane, in cui vediamo purtroppo anche questa zona economica speciale, come l'ho definita, di Prato e del Macrolotto. Praticamente i lavoratori dell'indotto tessile, quello in appalto o in subappalto, si ritrovano nelle maquilas, nelle famose maquiladoras che gli Stati Uniti hanno patteggiato fin dalla fine degli anni 60 e che hanno dato vita a questi luoghi nel Messico. Quella era la situazione messicana, in cui non c'è nessuna legge, in cui l'unica legge che c'è, diciamo, anzi più correttamente, è quella del più forte, quindi dei padroni che massacrano la vita dei lavoratori e delle lavoratrici, un fenomeno che ha avuto, insomma, anche un exploit mainstream, con le denunce addirittura della Jennifer Lopez, che parlava di Ciudad Juárez, dove tante donne vengono fatte sparire. E questo, oltre a chiaramente un legame con il patriarcato in tutte le sue forme, anche in quelle più brutali dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere, è però nello stesso tempo legato a quel mondo del lavoro sporco, mafioso, e che della vita degli operai, uomini e donne, bambini co e bambine comprese, fa quello che vuole. Qui non siamo in Messico, ma la situazione non è tanto dissimile se pensiamo che, appunto, i contratti nazionali non vengono rispettati e che si lavora anche 12, 13, 14 ore al giorno. Lo ribadisco perché è sempre importante, al di là delle cronache e degli episodi, andare alla radice e al fondo di queste lotte che muovono proprio da queste necessità. Ed ora, come avevo annunciato, diciamo, abbiamo qui con noi l'intervento di Milly e di Lapo, che insieme al giovane Arturo e al lavoratore Abdù sono stati appunto arrestati. Lo diceva poc'anzi anche Luca, per chi si fosse collegato adesso può eventualmente riascoltare l'intera trasmissione e sentire anche l'intervento che prima della pausa musicale raccontava lo sgombero e gli arresti, le baruffe e quello che i compagni e le compagne del CSA Next Emerson hanno chiamato Biffoni Trash Festival, perché in effetti quello che hanno fatto vigili e polizia, oltre ad essere una manovra di brutale repressione poliziesca, è anche un festival del trash, perché le scene come quelle che sono state immortalate da alcune foto e da alcuni video fanno veramente tragicommedia. Oltre alla tragedia c'è anche l'aspetto comico di tutto questo. Però, al di là delle mie parole e dei miei commenti, vorremmo sentire anche da loro, che sono stati protagonisti di questa vicenda incresciosa, però anche di orgoglio e di dignità operaia, come l'hanno vissuta, quello che è accaduto, e ce lo fanno a seguito della manifestazione che si è svolta poi lunedì, cioè ieri, rispetto alla nostra diretta in Piazza delle Carceri. Ancora una volta, nel giorno della liberazione di Prato, i lavoratori del Techsprint e tutti gli altri del Siccobas e del Macrolotto si sono ritrovati, con la presenza anche solidale dei lavoratori della CKN, per festeggiare una liberazione che non sia una vuota retorica delle lotte che ci sono state, ma un rilancio delle lotte attuali contro lo sfruttamento. E quindi Prato libera, ma libera dallo sfruttamento. Milly, Lapo, cosa è successo in quella sera? Cosa è successo a voi? E come è andata la manifestazione di lunedì? A voi la parola, siamo qui per voi.
Allora, ciao, innanzitutto io sono Milly, qui con me là c'è anche Lapo,
Ciao a tutti.
per raccontarvi di questo singolare arresto di venerdì mattina, dove ci siamo trovati un po' per caso in questa situazione, perché, non so, avendo saputo poche ore prima dello sgombero, che era avvenuto in Piazza del Comune, dove i compagni operai della Techsprint erano in sciopero della fame da 3 giorni, abbiamo sentito la necessità, non so come dire, il dovere anche di presentarci al presidio che si era spostato davanti alla questura. Arrivando lì, non pensavamo che sarebbe successo certamente quello che poi è accaduto. Non abbiamo nemmeno fatto in tempo ad avvicinarci al presidio, che siamo immediatamente stati bloccati da agenti della polizia che ci intimavano di farci identificare. Da questa reazione così violenta, noi increduli,
Non abbiamo neanche fatto in tempo a tirare fuori i documenti o a vedere le
a reagire
spiegazioni.
lucidamente.
Sì, diciamo perché è successo tutto molto veloce e dopo nessuna, assolutamente nessuna spiegazione e le
Nessuna
continue minacce,
giustificazione
nessuna giustificazione,
anche.
nessuna minacce e hanno cercato di afferrarmi e mi hanno buttato a terra, mi sono montato addosso e mi hanno messo le manette.
A me presa di peso, portata dentro ai cancelli del parcheggio della questura, e dopodiché, tutta la conseguenza è stata, tutta questa azione attesa ore e ore per finire sapendo che eravamo arrestati. Per me la primissima esperienza in assoluto, quindi si può dire paura delle conseguenze, del come sarebbe stata la mia situazione di lavoro poi. E quali misure ci avrebbero dato, come sarebbe diventato il tutto, tanti pensieri che passano in quel momento. E, niente, ore e ore di attesa, tempo perso, vedere agenti che ti girano intorno, che parlano di sciocchezze quando sai che fuori i compagni stanno lottando per diritti che sono di tutti, no? Ti fa imbestialire questa. Da parte mia, con la mia sensibilità, io ragionavo in questo modo in quei momenti lì. Niente, alla fine della giornata ci dicono che si andava a un processo per direttissima la mattina dopo per convalidare l'arresti, la paura di dover passare la notte lì nelle celle. Per fortuna ci hanno mandato a casa la notte agli arresti domiciliari e la mattina dopo al tribunale. In tutto ciò si è sentito forte il sostegno, dei compagni che erano forti, che erano fuori, che ci rincuoravano con gli slogan. Niente, anche fuori dal tribunale si è formato questo presidio velocissimamente, perché tutto era accaduto il giorno prima, e ci ha fatto sentire, penso anche a te, Lapo, molto forti.
Sì, cioè il sostegno era tangibile, vi si sentiva sia la mattina quando eravamo dentro in cortile, quando eravamo manettato, si sentivano i cori, e, insomma è stato molto bello sentire il sostegno di tutti, verso di noi, verso gli operai, verso quest'altro ragazzo che era stato portato dentro e insomma quello è stato, ci ha dato tanto coraggio, ecco.
E niente, il tutto si è risolto lì in tribunale, ovviamente con la convalidità dell'arresto, non potevano fare altrimenti vista la situazione, ma per fortuna nessuno dei quattro ha avuto altre misure cautelari. Il PM aveva chiesto un divieto di dimora, una sorta di DASPO, per rendere più significativo, no, questi quattro arresti, che però effettivamente non avevano ragione d'essere, secondo noi. Usciti di lì, hanno immediatamente, non so, penso che il presidio di stasera fosse conseguente all'azione di venerdì mattina, venerdì notte. Quindi, se l'intento della polizia era quello di reprimere la solidarietà, di farci venire la paura, per noi è stato ancora più necessario partecipare questa sera al presidio che è avvenuto in Piazza delle Carceri, anche lì. Il presidio doveva essere in Piazza del Comune, ma
Non hanno avuto il coraggio.
l'amministrazione non vuole avere queste persone intorno e li hanno spostati al presidio, alla Piazza delle Carceri. Comunque, piazza partecipata, magari poteva essere ancora più partecipata, non so quanta partecipazione da parte dei pratesi ci fosse, però c'erano i compagni della GKN, i lavoratori della GKN, un folto gruppo a dare sostegno a questa situazione.
A rivendicare la differenza di trattamento tra la loro vertenza e quella della Techsprint. C'erano gli operai della Piaggio di Pontedera, c'era.
Sì, la lista civica, insomma, consiglieri fiorentini che hanno fatto notare questa insensibilità da parte dell'istituzione dell'amministrazione pratese.
Del PD Pratese.
No, beh, anche se poteva, appunto, come dicevo prima, essere più partecipata, era bella, era piena di energia, con molta voglia di continuare a lottare, quindi evidentemente queste azioni repressive non sortono il risultato che vorrebbero, questo mi sembra
Né dal punto di
ovvio.
vista delle nostre condanne, né dal punto di vista di impaurire loro che stanno lottando lì da 8 mesi e non si rendono conto di quello che hanno passato stando lì fuori e pensano di spaventarli con queste misure repressive e con la violenza.
Niente, insomma, abbastanza sinteticamente questo è quello che è avvenuto. Uno potrebbe fare molte analisi, ma siamo anche un po' stanchi dopo questi 3 giorni, con tante persone che ci chiedono come va, come è stata, come è andata, eccetera. Abbiamo raccontato 1000 volte l'episodio, che non ha niente di diverso da tanti altri episodi che sono accaduti a altri compagni, immagino, ma che appunto per noi era la prima volta, è stato uno shock, una vera doccia fredda. Però appunto questo non ferma le intenzioni di solidarietà, di impegno, di quant'altro ci sia dietro, insomma, a questi momenti di lotta dei lavoratori, perché di quello si tratta, della classe lavoratrice che deve un po' emergere e che grazie a lavoratori immigrati che non hanno né tutele né nessun tipo di garanzia in questo paese, forse vengono fuori, insomma.
Cercano di far rispettare una legge italiana.
Esatto. Questo mi sembra importante e questo credo che è quello che cercano di passare sotto banco e di far tacere. Questa da qui forse nasce anche la differenza di trattamento tra la lotta degli operai della Techsprint e la lotta degli operai della GKN.
Grazie Lapo e Milli, gentilissimi, davvero massima solidarietà da parte di tutta la radio, della stampa rassegnata e non solo, questo è scontato. Grazie anche per le vostre riflessioni su quello che è accaduto, insomma. E ci torneremo perché inevitabilmente questa lotta non è finita qui, lo sappiamo bene. Io vorrei dare l'ultimo contributo rispetto al quadro che si è fatto andando a guardare, come vi avevo detto a inizio trasmissione, quello che scrive, o direi che ha il coraggio, ha avuto il coraggio di scrivere il sindaco di Prato Matteo Biffoni il 3 settembre. Lo mette su Facebook alle 19:41, quindi praticamente si prende l'intera giornata per pensarci bene e poi tira fuori queste perle. Siccome girano tante ricostruzioni su quanto sta avvenendo, è bene mettere bene a fuoco alcuni punti fondamentali. 1. Il contrasto allo sfruttamento lavorativo e all'illegalità è un obiettivo indiscutibile. Anzi, è molto più perché il Comune di Prato, fra i pochi in Italia, ha uno sportello antisfruttamento attraverso il quale si sostengono e si aiutano i lavoratori a tutelare i propri diritti. Un percorso intrapreso che dai lavoratori Techsprint, che già da qualche mese si sono rivolti al Comune, dopo i nostri ripetuti inviti. 2. Ci siamo confrontati in Palazzo Comunale con decine di situazioni legate a vertenze e scioperi. Presupposto non negoziabile è il rispetto delle regole da parte di tutti, altrimenti non funziona. 3. Noi non abbiamo competenza sul rilascio dei permessi di soggiorno, tantomeno sul lavoro dell'ispettorato, né decidiamo dell'annullamento di multe o sanzioni. Ciò detto, a tutti i tavoli convocati dalla Regione ci siamo stati e ci andremo. 4. Per apporre una tenda o per fare una manifestazione ci vuole la richiesta approvata di occupazione di suolo pubblico e ci vogliono le dovute autorizzazioni. È la legge che lo prevede, non ordina niente nessuno. Ed uno sgombero è eseguito dalla forza pubblica perché altrimenti ognuno potrebbe fare come gli pare e così non funziona. È la seconda volta che dice non funziona. 5. Dà fastidio, ma non mi crea problemi. Essere inseguito da 20 persone che urlano, schema conosciuto nella storia, ma sempre di moda, si vede. Sono provocazioni e alle provocazioni non si replica se sei istituzione. 6. Io penso che la lotta allo sfruttamento lavorativo si fa con, maiuscolo, con le istituzioni, non contro. Ci siamo sempre messi in prima fila nel contrasto all'illegalità. Abbiamo anzi sempre sollecitato mezzi e strumenti adeguati da parte dello Stato e ci siamo fatti un enorme carico dei controlli che ci spettano. Aspettiamo anche noi che l'ispettorato, che dovrebbe essere dotato di un organico decuplicato, finisca il suo lavoro. In quel momento avremo chiaro tutto, ma più in generale non è un ispettorato a vincere la battaglia contro lo sfruttamento, quella può essere combattuta solo con un'alleanza tra le istituzioni e la comunità tutta. Noi ci siamo. segue, come avevo annunciato, scroscio di insulti e commenti. Sono 281 i commenti al momento, di cui almeno 279 sono vere e proprie infamate, non necessariamente parolacce o diciamo attività di trolling, ma anche con argomenti e anche critiche argomentate, tenendo anche conto appunto delle vere e proprie falsità che il sindaco è riuscito a sciorinare in questo post, che ripeto ci ha messo tutto il giorno per poi andare a mettere in fila queste banalità che di fatto vorrebbero addossare le responsabilità a qualcun altro. Questo qualcun altro è individuato da una parte nel sindacato, che quindi è accusato in modo abbastanza tra le righe ma comunque esplicito di essere causa dell'irresponsabilità e di essere colui che non collabora e non fa funzionare le cose. Dall'altra addossa le responsabilità a fantomatici altri enti, l'ispettorato, forse lo Stato, forse il governo, non si sa bene perché non li identifica, i perimetri di responsabilità che loro, lui come sindaco e loro come comune, quindi come giunta, sentono di non avere competenza su questo e su quell'altro, si sbagliano di grosso, perché sicuramente per quanto riguarda il posizionamento della tenda, le autorizzazioni ad un presidio, i comuni hanno a tutti gli effetti voce in capitolo, nessuno se non loro autorizza il posizionamento di un presidio o l'altro. Se anche il presidio fosse in relativa contraddizione o conflitto con altre legislazioni vigenti, i comuni e il sindaco in particolare, con ordinanze ad hoc o parlando con gli altri enti, primo tra tutti quello dell'ordine pubblico, quindi la prefettura, possono assolutamente intervenire a favore di un gazebo, del posizionamento di un gazebo o di un'altra cosa. Quindi non facesse orecchie da mercante, non facesse finta, perché lo capisce anche i figlioli, che infatti anche gliel'hanno scritto nei commenti che non è così. L'ultimo aspetto sul quale mi sembra importante sollevare un minimo di attenzione è quello dello sportello antisfruttamento, perché qui siamo in una delle tante forme del washing contemporaneo, dal pink washing al green washing. Forse c'è anche, già esiste ed è già letteratura, un come si potrebbe dire, working rights washing, c'è cioè un washing sui diritti del lavoro. Non lo so se esiste o se esiste un'altra formula più corretta, però insomma è questo, perché loro, come dire, noi ci preoccupiamo, siamo tra i pochi comuni in Italia ad avere uno sportello antisfruttamento. Sì, ma in cosa consiste l'attività di questo sportello in sostanza? Perché come tu stesso dici, Matteo Biffoni, i lavoratori della Techsprint si sono già rivolti da qualche mese, ma la loro situazione resta quella che è. Quindi cioè, dobbiamo anche mettere in conto che la strategia di aprire dei tavoli, creare delle commissioni, creare dei luoghi del dibattito, poi se non mai interferisce, interviene concretamente con la realtà di fatto, diventa poi anche una strategia delle supercazzole che senza i washing contemporanei conosciamo dai tempi di Amici Miei. Questo va messo in conto ed è un punto rilevante, perché non possiamo mica pensare o raccontare a giro che ci sono dei lavoratori che si mettono a fare lo sciopero della fame quando tutti i loro problemi sarebbero facilmente risolvibili telefonando a un numero verde o rivolgendosi a uno sportello comunale. Evidentemente le lotte e anche le forme che le lotte assumono, quindi più radicali sono, evidentemente poggiano, crescono e nascono su bisogni che sono insoddisfatti, che sono negati. Quindi prendi atto dei limiti dell'attività del tuo sportello antisfruttamento e mettiti al lavoro e ripara la situazione. Non fare il bambino piccato, perché in questa situazione avete preso non uno ma due, tre, quattro, cinque decine reti intere di granchi. State sbagliando, siete sulla strada sbagliata. Se veramente volete redimervi e rimettervi sulla strada giusta, non c'è bisogno di dire le Ave Marie, c'è bisogno di mettersi a lavorare e buttare seriamente un occhio su quello che è il mondo del lavoro dentro il macrolotto, perché ricordo ancora e lo voglio ridire che di fatto è una zona economica speciale come quelle che il Fondo Monetario Internazionale, il WTO, dalla fine degli anni 90 ai primi anni del 2000 caldeggiavano e raccomandavano la creazione un po' in tutto il mondo per permettere alle aziende di arrivare a quegli standard di competitività che gli permettessero di galleggiare o incrementare i profitti nell'economia capitalistica sempre più competitiva e sempre più difficile. Noi questa zona economica speciale non la vogliamo né a Prato né da nessun'altra parte. Se è vero quello che il sindaco dice, cioè che la lotta si fa con le istituzioni, non sono sindacalisti, sindacati di base e lavoratori a dover smettere di fare quello che fanno, ma sono le istituzioni a dover prendere seriamente in considerazione i problemi che i lavoratori pongono sul piatto. Quindi vergogna per l'ennesima volta per tutto quello che è successo e solidarietà massima a chi sta lottando, continua a farlo. Radio Wombat c'è e c'è davvero, non come dice il sindaco, noi ci siamo nella lotta allo sfruttamento. Con questo direi che la settimana di lotta molto calda alla TechSprint e nell'indotto pratese la chiudiamo. Ringraziamo ancora chi è stato con noi e chi ci ha fornito i propri contributi. Ci ritorneremo sopra pensando anche, guardando alla manifestazione del 18 di settembre lanciata dalla TechSprint intorno alla propria vertenza, prima che arrivino le lettere di licenziamento, o meglio, nel tentativo di non farle proprio partire queste lettere di licenziamento per gli operai della CKN, e quindi con questa tensione guardiamo verso il 18 di settembre. Eccoci qua, la stampa rassegnata di Radio Wombat che riprende le trasmissioni a settembre di quest'anno e ovviamente non può mancare un punto di vista, un commento su quello che è il sistema del trasporto pubblico locale in vista della ripresa delle scuole. Chiaramente se ne è parlato diverse volte anche durante l'estate, nonostante noi abbiamo sospeso le trasmissioni per rigenerarci un po', come abbiamo detto. Speriamo che lo stesso lo possiamo dire per Alessandro del COBAS dell'ATAF che è qui con noi. E ora insomma ritorniamo a parlarne perché alcuni titoli di giornali assomigliano un po' a degli spot pubblicitari, non solo per quanto riguarda il numero degli alunni per classe, l'edilizia scolastica, ma anche per quello che riguarda i trasporti. Titola il Corriere Fiorentino, riprendendo le dichiarazioni delle giunte regionali e del Comune di Firenze, che la Toscana avrà 200 autobus in più, ma fino a novembre niente controllori. Tanto per citarne uno, questo è uno degli ultimi articoli che sono comparsi sulle cronache locali e però appunto al di là di quelli che ci sembrano degli spot e che si mettono in scia tanti altri spot che abbiamo visto in questi mesi e ormai in questi anni di pandemia, lo andiamo a chiedere ad Alessandro quello che sta succedendo sul trasporto pubblico locale, sui bus dell'ATAF e quella che era appunto la gara d'appalto e il subentro del nuovo gestore. Ce l'avamo lasciati proprio lì con lui e insomma a lui la parola, a te la parola Alessandro, per raccontarci quello che sta succedendo, cosa vedete come lavoratori e lavoratrici dentro ATAF e cosa credete ci possiamo razionalmente aspettare per questo inizio di anno scolastico e in qualche modo anche di ripresa di tante attività lavorative dopo l'agosto. A te la parola, lasciaci insomma stupiti come sempre.
Buongiorno a tutti e a tutte, e ben ritrovati, diciamo. Ma ci ritroviamo con delle splendide bufale da parte del nostro sindaco. Non solo, altro che spot, queste sono proprio bufale vere e proprie. Riferita soprattutto ai 211 autobus, 220, quanto ha detto, non me li ricordo, che dovrebbero entrare in Toscana ora. Forse si sbaglia con quello che sarà nel futuro, dal momento in cui arriveranno i francesi e quindi Autolinee Toscane, nella gara d'appalto c'era scritto che per la Toscana avrebbero dovuto fare un investimento per i primi anni di 210 bus, che dovrebbero arrivare, a sentire loro, sono già pronti, hanno già fatto la gara d'appalto, quindi dovrebbero arrivare, ma arriveranno in futuro. Poi 200 autobus non è che da un punto all'altro qui li metti 200 autobus, li fai arrivare così facilmente, insomma un po' di tempo ci vorrà, quindi questo è chiaro. L'unica cosa che ha detto di giusto è che verrà ripresentato il servizio che è stato presentato alla ripresa a gennaio-febbraio. Questa è la realtà dei fatti, però consideriamo che a quel tempo lì la scuola purtroppo, dico io, era ancora a casa, il 50% facevano ancora la didattica a distanza, non c'erano tutto il servizio pubblico riferito agli uffici, eccetera, il smart working. Adesso dovrebbe, anche questo dovrebbe essere finito, dovrebbero ricominciare, e certe fragili dovrebbero ricominciare a lavorare a pieno regime. Quindi c'è un aumento chiaro di passeggeri e di movimento, lo si vede già in città ora in questi giorni come si sta svolgendo, un po' di stranieri. È chiaro che a questo punto loro contano molto sulla faccenda che adesso è stato portato all'80% la capienza, però l'80% della capienza è tutto quello che può essere, eccetto che la sicurezza per quanto riguarda il contagio, perché 80% della capienza vuol dire 78 persone all'interno di un autobus. Capite bene che in un autobus che è 10 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza, fate bene che i metri quadri sono quelli di un autobus, se volessi fare un conto matematico, e quindi 80 persone, il distanziamento non ci sarà mai. La problematica ancora principale, secondo me, è che loro stanno dicendo che vediamo un po' come si svolge il servizio e poi magari andremo a fare le modifiche, e qui casca l'asino. Perché le modifiche a questo punto chi le dovrebbe fare? E siamo nel mezzo al passaggio, siamo in mezzo al passaggio tra la vecchia gestione, va bene, toscana, con la nuova gestione di Autolinee Toscana, che dovrebbe partire dal 1° novembre. Capite, in questo frangente, in ATAF, per farvi un esempio, siamo sotto di organico in una maniera spaventosa. Quando dice che non ci saranno più controlli alle fermate, alla biglietteria, si riferisce al fatto che chi è adesso impegnato nella mansione di verifica molto probabilmente sarà impegnato alla guida, e quindi magari la verifica di tutto il viaggio e soprattutto anche la verifica un po' di, insieme a questi famosi steward che serviva anche per poter indirizzare meglio le persone, da chi magari il trasporto pubblico, come chi ci lavora, lo sa, e poteva essere utile. Però questo non potrà avvenire perché sono convinto che tutti i vari verificatori saranno alla guida. Non si trova personale perché logicamente in questa faccenda già di per sé stesso era difficile trovarlo, ma ora con una gara in questa maniera, un appalto in cui magari si rivolgono all'agenzia interinale, gli fanno un contratto per un mese, due mesi, capite bene, nessuno viene, soprattutto perché le ultime diciamo, assunzioni erano tutti colleghi venuti dal sud Italia. Quindi ci troviamo in questo passaggio. Con questi che devono arrivare e devono entrare. Il subentro, cosa succederà nel subentro? Anche io ho una gran bella domanda, vedremo un po'. Io credo sia un gran caos, perché se il subentro in un'azienda, e vi ripeto, è tutta la Toscana, tutto il trasporto, quindi riguarda 5.100 lavoratori, per fare dei numeri, e soprattutto riguarda tutto i chilometri della Toscana, credo sia una cosa abbastanza complicata. Se forse in tempi non sospetti, in tempi di amore tra le varie aziende, poteva essere fatto, quando fu fatto a suo tempo il passaggio alla vendita di ATAF, un paio di mesi avanti, tre mesi, per poterlo fare in una maniera più tranquilla, qui ci si ritrova e per il momento in tante le aziende, l'azienda soprattutto, non sa nemmeno quanti dipendenti ha tutt'oggi, ha di preciso, perché le liste sono ferme al 31 di giugno, per fare un esempio. Ci sarà tutta la problematica dei biglietti, dell'abilitazione, dal 30 d'ottobre, ai 31 d'ottobre i biglietti ATAF, per dire ATAF, ma per dire HOPIT, per dire TM, non sono più validi, sarà valido il biglietto solo quello messo da Autolinee Toscane. E tutti questi biglietti già venduti, come si fa? Cioè ci sarà un gran caos, secondo me, oltre che per questo il servizio, ma sto parlando quello che possono essere cose per l'utenza, non sto tralasciando volutamente adesso quello potrebbe essere tutti i problemi all'interno del mondo del lavoro e dei dipendenti di TPL Toscano in questo passaggio, quelle possono essere le varie perdite di diritti, eccetera, eccetera. Qui quindi consideriamo anche questo, sui trasporti, il servizio, come verrà fatto? Qui si va da un momento all'altro, da un gestore che il 31 di ottobre chiude, spenge tutto, porta via i suoi coccini, e dalla mezzanotte del primo arriva il nuovo gestore con i suoi, diciamo, coccini nuovi suoi, e deve far rigettare tutto. Quindi io credo sarà un periodo molto ma molto travagliato, sia a livello sindacale per gli artisti, ma anche a livello per l'utenza. Quindi credo che nei prossimi mesi veramente ci dovrà essere un qualcosa per poter l'unione di intenti tra i lavoratori, tra l'utente e chi usa il mezzo pubblico per far sì che insomma questa situazione non precipiti e non sia a discapito né dei lavoratori né degli utenti.
Eccoci Alessandro, allora confusione è la parola d'ordine per questa riapertura dell'anno scolastico in collegamento con il trasporto pubblico locale. Siamo sicuri anche noi che la confusione ci aspetta e sarà forte, insomma, sembra quasi che sia una strategia ormai di governance, fare confusione, creare divisioni e rendere anche difficile l'individuazione dei veri nemici e dei veri problemi. Raccogliamo il tuo appello all'unità tra utenti e lavoratori dei servizi pubblici. Questo vale per il trasporto pubblico, vale per la scuola. Approfitto per segnalare proprio in chiusura di trasmissione che mercoledì alle ore 17:00-17:30 ci sarà anche l'assemblea di priorità alla scuola per riprendere un po' il passo anche su queste importanti battaglie fatte di Covid, di Green Pass, di vaccini, ma ricordando soprattutto che le carenze strutturali non si vaccinano e che non tutto può essere risolto con la punturina. Ancora grazie a tutti e a tutte per l'ascolto. Ci sentiamo la prossima settimana dalla stampa rassegnata. Ciao!